Grazie dottor Nori per la chiarezza, diciamo così, e l'esperienza che ci ha portato appunto di 30 anni di lavoro in questo sistema. Lascio la parola adesso come buon ultimo, diciamo, forse, diciamo, non vorrei che fosse considerata la riserva indiana, cioè il dottor Proietti, vice direttore generale della Cassa Forense, che l'ente privatizzato, diciamo, uso una parola bruttissima, ente privatizzato, una cassa, diciamo, che in effetti è al di fuori del mondo strettamente pubblico, ma che porta nell'ambito degli enti che abbiamo trovato una sua particolare esperienza che mi fa non solo piacere, ma penso importante, interessante e utile condividere con gli enti pubblici fino ad oggi ne ho parlato. È chiaro, mi prendo solo una parola, che se ci sono i tagli che sono promessi, che si stanno intravedendo, ha ragione Lucibello, Sarà solo attraverso però le azioni di riconversione che riusciremo a sopravvivere e a svolgere il nostro, dico nostro ma mi faccio parte, il nostro lavoro. Quindi non ci scordiamo, i talenti e le competenze saranno sempre base, anche se ci taglieranno e ci costringeranno a stringere la cinghia. A tutti, anche agli enti esterni. Grazie, scusi dottor Proietti.
Prego, prego. Comunque meno male perché mi ero stancato di stare seduto lì. Fare dopo INPS, INPDA, PAINAIL naturalmente significa riportare un po' la discussione sui livelli medio-piccoli di un ente di previdenza, diciamo di modeste dimensioni come il nostro. Noi siamo la Cassa di Previdenza Forense, facciamo parte di quella galassia di enti privatizzati nel 94 e sono circa una ventina che gestiscono la previdenza dei liberi professionisti sostanzialmente. Noi gestiamo la previdenza e l'assistenza per i circa 200.000 avvocati iscritti agli albi in Italia, di cui più di 150.000 sono iscritti da noi, con altri abbiamo comunque rapporti per alcuni adempimenti e alcuni versamenti contributivi dovuti. Per quanto riguarda la nostra storia, che io ovviamente non ho il tempo di illustrare, dico soltanto che fino al 93-94 noi abbiamo dei problemi tutti gli altri enti pubblici, sostanzialmente, questo lo vediamo alla prima slide, partono. Avevamo un premio aziendale di risultato, il cosiddetto para aziendale, che era erogato sostanzialmente a pioggia. Ecco, il problema della pioggia lo avevamo anche noi. Fra l'altro parliamo di una realtà pubblica non attuale, ma quella di 20 anni fa. Quindi in quel contesto noi avevamo una quota di salario accessorio calcolato sulla retribuzione tabellare individuale che veniva erogato sostanzialmente a pioggia a tutti i dipendenti con esclusione delle assenze dal servizio, quindi sostanzialmente veniva incentivata la presenza in servizio. Questo fa addirittura ridere di questi tempi, però la nostra storia passata era questa. C'erano casi eccezionali di esclusioni legati a gravi inefficienze, a procedimenti disciplinari in corso, via dicendo. Era una storia che apparteneva a, diciamo, alla storia incentivante di quegli anni lì. Nel 94 ci privatizziamo, a quel punto la musica cambia, noi cerchiamo attraverso gli strumenti contrattuali che abbiamo a disposizione di modificare l'andamento del sistema premiante aziendale. Che cosa riusciamo a fare? Perché anche qui noi come tutti dobbiamo fare i conti con i contratti collettivi e con gli accordi aziendali, diciamo con le organizzazioni sindacali, quindi con quella che la materia che comunque è contrattualizzata. Quello che riusciamo a fare è una cosa molto semplice, che all'inizio era una goccia nell'oceano. Noi blocchiamo questo fondo, il 23% resta 23%, la pioggia resta pioggerella, ma questo fondo da quel giorno, dal 94, è stato congelato. A questo fondo, anno per anno, accordo dopo accordo, contratto dopo contratto, abbiamo aggiunto delle goccioline, prima un 1%, poi un altro 2%, poi un 3%, un 5%, che sono andati su un altro fondo parallelo, diciamo un secondo pilastro incentivante, che è servito a retribuire in maniera differenziata stavolta quella che era secondo noi la meritocrazia. La meritocrazia calcolata come? Ecco, questa è stata un po' l'idea innovativa. Noi siamo andati sul concreto, abbiamo fatto un prodotto, passatemi il termine, di tipo sartoriale, forse ancora in questi piccoli enti si può fare. Abbiamo preso questo budget disponibile, lo abbiamo ripartito su gruppi di lavoro di media entità a cui abbiamo assegnato degli obiettivi specifici. il raggiungimento di questi obiettivi garantiva a questo gruppo la disponibilità e quindi la redistribuzione di questo budget, però in maniera differenziata. La maniera differenziata veniva accertata attraverso una, diciamo, fase di verifica che veniva certificata dai responsabili dei gruppi, dal dirigente e poi dalla direzione generale. Questa piccola, diciamo, gambetta, questo pilastro, nel tempo è cresciuto. Nell'accordo 2010, che abbiamo sintetizzato qui, nella lettera A voi trovate quello che era il vecchio importo destinato alla retribuzione sostanzialmente a pioggia, che come vedete qui, anche se solo per un fatto tecnico, quest'anno è diminuito addirittura, dal 23 scende al 22,5, la quota di salario accessorio destinata a progetti è aumentata fino al 14%, e il 14% comincia a essere un peso importante per i dipendenti. Questo 14%, poi lo spiegherò meglio nelle slide successive, confluisce in fondi separati rispetto a quelli del 22,5, fondi erogati, diciamo, costituiti con dei budget a livello di gruppi di lavoro. Questi gruppi di lavoro sono composti da 10 a 20 persone, ripeto, le nostre dimensioni sono medio piccole, e lavorano con un criterio molto semplice. Noi abbiamo valorizzato il principio del gruppo di lavoro e il principio del budget. Esiste un budget che è fisso, è pari al 14% degli stipendi tabellari dei componenti del gruppo. Questo budget deve essere interamente speso all'interno del gruppo. Se quel budget è speso all'interno del gruppo, significa che sono stati raggiunti gli obiettivi al 100%. Questa cosa poi all'interno del gruppo deve essere ripartita, ed è ripartita secondo una scaletta che il dirigente, il responsabile del gruppo, insieme con la direzione generale, definiscono. Questo porta a una differenziazione salariale molto forte, che è addirittura, come posso dire, coinvolgente all'interno del gruppo, perché in un gruppo di lavoro in cui 10 persone devono perseguire un obiettivo, ma uno è meno produttivo, lavativo, diciamo molto assenteista o quant'altro, è lo stesso gruppo che lo emargina. Il dirigente non può dare a tutti la stessa cifra. Il raggiungimento di quell'obiettivo dipende in gran parte da chi ha tirato, ha trainato la locomotiva. In questo modo noi riusciamo, e questa esperienza io vi assicuro che va avanti almeno da una decina d'anni, da quando questa quota ha assunto un rilievo anche economico importante. Ormai il nostro personale ha assimilato il concetto di differenziazione nell'erogazione del premio. L'accordo di quest'anno poi porta ulteriori elementi, lo vedete nel punto C e nel punto D. Questo è un esperimento che facciamo quest'anno. Qui c'è molto brunetta dentro, lo vedete. Però io non mi soffermo tanto su questo, anche perché siamo in via sperimentale. Dico soltanto due cose. Il primo, che questi bonus di eccellenza e questo premio di innovazione sono totalmente discrezionali. Noi non abbiamo nella scelta dei l'8% del personale o i 5 progetti nessun vincolo di contrattazione sindacale o accordi interni o, diciamo, come posso dire, contingentazioni da fare per servizi su base annua e via dicendo. Questi sono assolutamente discrezionali. In più, il punto C e il punto D sono autofinanziati. Come li abbiamo finanziati? Con i risparmi della quota A e la quota B. La quota A ha risparmi legati essenzialmente alle assenze dal servizio. La quota B ha dei risparmi possibili in caso di mancato raggiungimento integrale al 100% degli obiettivi da parte dei gruppi. Queste, come in un sistema di vasi comunicanti, i risparmi della quota A e della quota B vanno a incrementare il budget per C e D e quindi a premiare gli effettivamente eccellenti. Quello che mi vorrei soffermare adesso è la quota B, cioè quella di par legata a progetti specifici, che credo che sia stata quella poi che ha destato l'interesse dei nostri professori. Aggiungo, apro una piccola parentesi a titolo personale, io sono qui come vice direttore di Cassa Forense, ma non sono collegato a rapporti di parentela con l'ingegner Proietti, voglio precisarlo, perché di questi tempi non si sa mai. Allora, tornando adesso alla caratteristica dei nostri progetti specifici, come vedete, il budget destinato ai gruppi è stabilito in maniera automatica ed è legato alla qualifica, quindi alla tabella stipendiale connessa alla qualifica posseduta. I gruppi di lavoro sono di media entità, da 10 a 20 unità, e sono legati essenzialmente o ai servizi o ai reparti, comunque ad attività omogenee. Vengono assegnati almeno 3 obiettivi al gruppo, nulla vieta di assegnarne 4 o 5, però l'esperienza ci ha insegnato che 3 può essere un numero abbastanza corretto nella stragrande maggioranza dei casi. I 3 obiettivi hanno un peso che può essere anche diverso tra loro. Se c'è un obiettivo predominante può avere il 60-70% del peso e gli altri obiettivi naturalmente diminuiscono di peso. L'individuazione degli obiettivi come è fatta? In realtà si tratta di un mix, anche questo è importante secondo me. Noi cerchiamo di dare obiettivi che siano sfidanti ma che non siano impossibili naturalmente. Obiettivi troppo blandi sono, diciamo, un annacquamento di questo sistema. Noi puntiamo sul fatto che gli obiettivi siano sia quantitativi, eliminazione dei possibili arretrati di lavoro o abbattimento di tempi, per esempio nella liquidazione delle pensioni, nella lavorazione delle istruttorie e via dicendo, ma anche obiettivi di tipo qualitativo e aggiungiamo anche di incentivo al cambiamento. In che senso? Noi abbiamo in corso anche una grossa riorganizzazione aziendale che deve far transitare l'ente da un'organizzazione di tipo gerarchico funzionale classica a un'organizzazione per processi. Questa cosa è pesante sotto il profilo del cambiamento, pesante da veicolare, da far digerire all'intera struttura. Il nostro sistema incentivante ci aiuta. Un obiettivo può essere anche di tipo collaborativo, positivo nei confronti del sistema di cambiamento che è in atto. Per cui, soprattutto in alcuni settori in cui man mano che si avvicina il momento della transizione c'è necessità di focalizzare degli obiettivi specifici, su questo punto noi utilizziamo anche questo veicolo per fare questo. E un'altra cosa è quella della valorizzazione dei talenti, di cui già si è parlato prima in precedenza. In realtà noi abbiamo una piccola quota di obiettivi legati al raggiungimento appunto alla suddivisione di questo budget, che è connessa a miglioramenti di tipo comportamentale. Individuiamo soprattutto nelle qualifiche apicali, dirigenti e quadri, delle possibili aree di miglioramento legate naturalmente al nostro manuale delle competenze e lo assegniamo come obiettivo comportamentale di miglioramento anno per anno. Questo anche porta a un'attenzione su alcuni temi che magari anche un bravo dirigente può avere dei punti deboli, anche un bravo funzionario può avere dei punti deboli. Con questo sistema noi riusciamo anche ad abbinare questo tipo di obiettivi a quelli squisitamente quantitativi. Per quanto riguarda il discorso del budget, ho già detto, il budget deve essere interamente corrisposto in caso di raggiungimento degli obiettivi, però non ci sono, anzi di più, che noi fino all'anno scorso l'accordo non prevedeva neanche le fasce. Noi prevedevamo un'assegnazione tipo discrezionale totale e ogni dirigente dava, in base a quella che era la meritocrazia riscontrata, importi assolutamente differenziati. Questo ci ha portato al problema opposto, se vogliamo. Gli importi erano troppo differenziati, perché dare nell'ambito di un gruppo a uno 3.000, uno 3.100, uno 3.200, uno 3.500, insomma, creava delle problematiche interne con delle criticità, delle lamentele legate a piccole somme. Abbiamo inserito il concetto delle 3 fasce, ma almeno 3 fasce, non abbiamo vincoli giuridici su questo. Nell'esempio che poi vedrete operativo, io ho fatto un'ipotesi di 4 fasce. Abbiamo dovuto fare una piccola concessione ai sindacati, che è quella dei 750 euro minimi in caso di raggiungimento degli obiettivi. La filosofia è questa: siccome si lavora in gruppo e si raggiunge un obiettivo di gruppo, se l'obiettivo è raggiunto al 100%, non ci può essere nessuno che non ha remato. Quindi anche una piccola parte di merito va anche all'ultimo dei 10 o 15 o 20 che formano il gruppo. Questa cosa è stata quantificata in 750 euro, che come vedrete dalla slide successiva è un importo minimo rispetto a quello che è diciamo, il budget complessivo disponibile. Se invece gli obiettivi non sono raggiunti al 100%, ma al 90%, all'80%, al 50%, allora non esistono vincoli minimi. Si redistribuisce una parte proporzionale del budget, il resto va al risparmio e, come abbiamo visto, confluisce nella parte incentivante C e D, legata alla meritocrazia, diciamo, più spinta, o ai premi di innovazione. Per quanto riguarda l'iter e quindi la procedura da seguire, il nostro dirigente propone, sulla base degli obiettivi raggiunti, con una relazione alla direzione generale. La direzione generale valuta, posso dire, non entra nel merito, se non naturalmente per verificare il raggiungimento degli obiettivi, ma effettua una valutazione di tipo comparativo, cioè assicura, si fa garante del fatto che i criteri adottati dai dirigenti siano uniformi tra di loro, perché ci potrebbe essere il dirigente A che applica un criterio magari molto diversificato nei vari scaglioni di premio, e un dirigente B che invece adotta un altro criterio. Questa cosa può essere una criticità del sistema, lo vedremo tra poco. Noi cerchiamo di evitarlo attraverso un monitoraggio, un controllo finale da parte della direzione generale, che comunque dà buoni risultati. Quello che vedete qua è un esempio, sempre con riferimento a questa quota B di salario accessorio, di come funziona. Io dico sempre, per rappresentare questa, diciamo, tabella, che si tratta di una specie di laghetto. Ci sono degli affluenti. Ho immaginato un gruppo di 15 dipendenti, 5 di area A, 9 di area B, 1 di area C. Le cifre sono approssimative, ma abbastanza reali. Ognuno di questi, col suo 14%, apporta, con questi affluenti, un piccola quota di budget. Si forma un budget complessivo, che in questo caso dell'esempio sono 54.500 euro. Si assegnano gli obiettivi al gruppo, si verificano i risultati, si redistribuisce il laghetto attraverso, diciamo, delle ramificazioni che sono diverse da quelle d'ingresso. Per cui, nell'ipotesi che io ho fatto, vedete, raggiungimento totale degli obiettivi, quindi obiettivi al 100%, redistribuisco in un certo modo: a 2 di A do 6.250 euro, 1 di A e 4 di B 4.500, 3.000, 2 di B prendono 7.50, che è il minimo garantito. Come vedete, c'è una fortissima diversificazione su questa quota di budget. Ancor più succede nel caso del mancato raggiungimento degli obiettivi. L'ipotesi che ho fatto in via semplificativa è un raggiungimento al 50%, tutte le cifre sono dimezzate, non esiste più un minimo garantito, il resto va a risparmio e va a finanziare la quota C. L'ultima cosa da segnalare è questa: il nostro sistema premiante, come già ho accennato prima, è integrato con gli altri processi aziendali, perché attraverso il meccanismo degli obiettivi specifici noi riusciamo a valorizzare e veicolare tutte le tematiche relative alla riorganizzazione aziendale per processi in corso. Quindi parte di queste cose vengono incentivate attraverso una specifica individuazione degli obiettivi. Il sistema di valutazione delle competenze per le figure apicali, abbiamo detto, ci sono obiettivi tipo comportamentale, almeno due obiettivi tipo comportamentale, a cui è legata una quota di quel salario accessorio. Questo è più o meno, diciamo, un elenco di quelle che sono, in base al nostro manuale delle competenze. Anche qui sono delle declaratorie, delle semplificazioni, è un manuale abbastanza articolato, e c'è comunque, ecco, una possibilità di integrare attraverso il meccanismo degli obiettivi di tipo diciamo generale, aziendale, di riorganizzazione, e sistemi di valutazione delle competenze, con attenzione a quello che può essere lo sviluppo del talento individuale. Naturalmente questi obiettivi comportamentali non fanno parte dei tre che abbiamo detto, che sono obiettivi operativi, diventano un quarto o un quinto obiettivo, che sono di tipo comportamentale. Chiudiamo con quelle che sono state le criticità che abbiamo incontrato nel tempo e che in gran parte comunque abbiamo gestito. Il primo ostacolo sono i sindacati. Per fare questo tipo di accordi bisogna passare attraverso i sindacati. L'ostacolo sindacati è stato in qualche modo superato, in parte perché devo dire che il nostro sindacato si è reso conto che le problematiche miliardi di budget destinati all'incentivazione una volta traghettati in un ambiente privato non potevano essere le logiche del pubblico, del vecchio pubblico. Aveva una disponibilità al cambiamento. E l'altra leva naturalmente è quella economica. Più riesci a dare in cambio fondi, diciamo, percentuali disponibili, e più c'è disponibilità a venire incontro sull'articolazione del sistema, diciamo così, amministrativo di fondo. Quello anche che voglio dire, però, è che c'è stata una grande sensibilità delle nostre organizzazioni sindacali su questo punto. Il tavolo delle trattative è stato molto collaborativo, c'è stato un grosso impegno da parte dell'amministrazione sul punto, però i risultati sono stati diciamo abbastanza buoni su questo fronte. Il concetto che ha alla fine convinto il nostro sindacato, i nostri sindacati, è anche legato al fatto del budget interamente spendibile. Se voi riflettete sul meccanismo A più B più C più D, porta comunque a una spesa che va tutta a personale. Cioè non abbiamo il problema che avevamo prima del risparmio di gestione. Noi sappiamo già a inizio anno qual è il fondo che è destinato a questo sistema, o va in A, o va in B, o va in C, o va in D, viene tutto redistribuito dal personale. E questa è una leva che in qualche modo è stata apprezzata dai nostri sindacati. Un altro problema può essere quello dell'applicazione da parte dei dirigenti, perché dietro ogni sistema di valutazione di risorse umane o di sistemi incentivanti poi sono le persone che lo attuano, e ci può essere il dirigente che ha le sue, diciamo, caratteristiche di rigidità su un aspetto e magari di flessibilità su un altro, e viceversa. Si tratta da parte della direzione generale di fare un'opera sia preventiva di spiegazione dei meccanismi, sia successiva di verifica rispetto alle proposte che arrivano, che ci sia un'omogeneità, un filo conduttore, un'applicazione omogenea di quelli che sono gli accordi sindacali e le direttive della direzione. L'individuazione degli obiettivi può essere un altro problema. In alcuni casi obiettivi poco sfidanti sono stati bocciati dalla direzione e sostituiti con altri o implementati con altri più sfidanti. Ovviamente l'obiettivo non può essere impossibile, perché se c'è un obiettivo che è irraggiungibile tu penalizzi, diciamo, diciamo dall'inizio uno dei gruppi, e questo ovviamente non è lo spirito di questo tipo di strumento, di questo tipo di accordo. Sul processo di valutazione ci può essere qualche criticità. Noi non abbiamo creduto, io personalmente non credo, in sistemi di valutazione che siano anche solo parzialmente esterni. Secondo me la valutazione migliore è quella interna, e qui c'è un meccanismo valutativo che è dato sia dal gruppo in sé. Il responsabile del gruppo non solo fa una relazione finale, ma deve fare almeno due riunioni intermedie in cui si verifica lo stato di avanzamento del progetto e anche l'apporto individuale dei singoli. Poi questa relazione finale, che è scritta, quindi con assunzione di responsabilità da parte del dirigente, è comunque sottoposta a una verifica della direzione generale. Queste criticità in questo modo sono abbastanza armonizzate. È chiaro che comunque, come dicevo prima, siccome dietro i sistemi ci sono poi gli uomini che li attuano, questo può essere un punto diciamo, focalizzare. Io credo che il nostro sistema forse non sarà il migliore possibile. Ho sentito parlare di cose molto più elaborate a livello anche informatico. Il nostro anche è sostenuto da un piccolo sistema informatico sottostante. Ma noi siamo sostanzialmente degli artigiani della previdenza, io dico sempre, e in questo caso diciamo, siamo stati anche degli artigiani su sistemi di gestione di risorse umane. Però a volte magari un prodotto artigianale, magari sartoriale, funziona anche meglio, non lo so. Grazie.